E allora torniamo in diretta. Abbiamo con noi in collegamento un compagno, si chiama Davide di Ascoli, è molto presente nelle zone terremotate dell'Abruzzo. E a lui, oltre, gli chiederemo se ci fa, oltre un aggiornamento, alcune riflessioni su quello che sta succedendo lì, alcune analisi, diciamo, di paragone con quello che è successo all'Aquila, per cui potremo vedere qual è lo stato dell'intervento da parte dello Stato sulle zone terremotate. E quali sono le linee, diciamo, di decisione, che hanno preso sulla gestione di questa emergenza, e vedremo cosa ne possiamo cavare fuori. Intanto chiediamo a Davide se ci sente. Davide,
Ci sono.
vediamo. Ah, ecco, sì, ti sentiamo
Ci
anche
sono,
te?
ci sono.
Benissimo, benissimo. Senti, allora, hai sentito cosa stavamo dicendo? Vorremmo che ci raccontassi intanto gli ultimi aggiornamenti e come ci eravamo sentiti prima, un piccolo quadro generale sulla situazione, sul tipo di intervento e di aiuti che lo Stato sta dando.
Allora, un piccolo aggiornamento, insomma, dalla situazione del terremoto è che c'è stato il quarto terremoto da agosto, diciamo, perché il primo è stato quello il 24 agosto, poi ci sono stati quelli di ottobre e adesso c'è stato un nuovo terremoto di 5.2 che è successo durante una grossa nevicata, che però adesso mentre si sta ritirando la neve, insomma, si scopre che il cratere si è allargato di qualche altra centinaia di chilometri, includendo nella zona rossa altri paesini, sia del Rietino, quindi del Lazio, sia dell'Abruzzo, soprattutto nell'area di Campotosto, dove c'è una grossa diga che la Commissione Grandi Rischi continua a giudicare come non pericolante, e ci sono quindi numerosi paesini che sono entrati nel cratere nella zona rossa. Quindi diciamo che la terra continua a tremare e a questo si è sommata nell'ultimo periodo questa cosiddetta emergenza neve, anche se è spiegabile come in territori montani una nevicata si trasformi in un'emergenza. Non è tanto inspiegabile e va, insomma, letto dentro alla gestione sia della manutenzione ordinaria del territorio, sia dentro quella straordinaria della protezione civile.
Benissimo, e proprio a riguardo noi volevamo farti alcune domande, se ci raccontavi un po', in che modo viene considerato questo territorio montano come territorio periferico e quindi qual è il tipo di investimento, per usare i loro termini, che lo Stato crede di fare, quindi quelli che chiama aiuti in verità possono apparire più come una cesura netta con quello che è il passato e un togliersi un problema che riguarda un po' tutte le aree considerate marginali come quelle montane. Ci puoi dire qualcosa riguardo?
Sì, la lettura che sembra dare lo Stato, insomma, è quella quella del territorio montano destinato allo spopolamento. In definitiva, quello che pensano di fare, a vedere dai bandi, dai progetti che hanno, è un'epoca di transitorietà che faccia definitivamente morire le popolazioni che stanno già invecchiando in quei territori. Lo Stato, ci racconta la retorica dei borghi da salvare, eccetera, eccetera, ma ce la racconta sempre con questa narrazione che poi tende al turismo, a rivendere delle identità fittizie, perché lo Stato si accorge solo adesso che l'Appennino dell'Italia centrale subisce uno spopolamento che va avanti almeno dagli ultimi 20 anni. La media è 4 aziende agricole al giorno, soprattutto tra quelle più piccole che chiudono dal 2000 al 2010, quindi in solo gli ultimi 10 anni 4 volte in più del decennio precedente. Negli stessi ultimi 10 anni, questi sono dati dell'Istat, un giovane tra i 20 e i 24 anni al giorno andava via dalle zone centrali dell'Italia centrale. Quindi questo per dirti che gli investimenti statali, cioè la politica pubblica, finora si è disinteressata di quei territori e sembra riscoprirla adesso solo in virtù di questa ricostruzione dei borghi, dove era com'era, dove però in realtà non si sa chi ci andrà a abitare, perché se la popolazione anziana la stanno facendo morire negli hotel, non si capisce chi ci dovrà andare. Quando i borghi saranno ricostruiti, come è stato evidente all'Aquila, le tempistiche della ricostruzione sembrano essere infinite. Dopo l'Aquila del 2009, siamo nel 2017, sono passati 8 anni e il centro dell'Aquila è ancora fantasma. E immaginiamoci quindi le centinaia di borghi montani che quanto tempo dovranno aspettare.
Ti volevo dire, a differenza appunto della gestione Bertolaso della protezione civile e di quello che si diceva di andare subito nelle nuove casette che erano state costruite nelle new town intorno sì. all'Aquila, sembrerebbe invece che sia un altro la proposta del governo attuale, però fondamentalmente forse non possiamo trovare delle grandi differenze.
Sì, no, in realtà la filosofia è rimasta la stessa, perché forse con intenti propagandistici elettorali hanno entrambi i governi, sia quello di Renzi che quello di Berlusconi, accuratamente evitato la fase container. Forse perché uno c'è il referendum da giocarsi, l'altro una riforma costituzionale. Comunque fatto sta che il governo ha in prima fase pensato di, allo stesso modo con cui aveva fatto Bertolaso, cioè dalle tende alle case, fare un progetto di dalle tende alle casette, queste casette di legno monofamiliari che poi non si capisce quando ancora dovranno arrivare, erano state promesse per la primavera. In realtà poi dopo è stato i tempi sono stati posticipati. Quando poi il terremoto si è allargato, quindi parliamo delle scosse di ottobre, allora la fase container è stata reintrodotta, perché era evidente che non si potevano trasferire tutte quelle decine di migliaia di persone negli hotel della costa, tutte insieme. E quindi, a dimostrazione del fatto che la fase container era stata saltata in modo idiota, è stata reintrodotta come ipotesi. Però tuttora i container che stanno arrivando sono pensati come container collettivi dove stanno più gruppi di famiglie, e non si capisce quali famiglie devono andare nelle casette, quali nei container. Insomma, c'è una grossa confusione dettata proprio dal fatto che avevano immaginato un iter, diciamo, dello spostamento della popolazione che non prevedeva le forme temporanee di abitare, insomma. E rispetto quindi all'Aquila, la gestione è stata molto simile, anche se con le differenze che questo è un cratere che è largo centinaia di chilometri, mentre quella dell'Aquila era concentrata in un'unica grande città, quindi la gestione è stata diversa. E anche perché all'Aquila c'è stata l'estate di mezzo che ha permesso che le persone si fermassero nelle tende per più tempo, e invece questi terremoti sono avvenuti all'inizio dell'inverno, e l'inverno in quel territorio è rigido, quindi le persone non sarebbero potute rimanere nelle tende.
Benissimo, aggiungi pure.
No, niente, che l'altra differenza, altre grosse differenze con il modello di protezione civile precedente non ce ne sono. La verticalità delle decisioni è rimasta uguale, nonostante abbiano mandato adesso l'uomo del PD, no? Errani, e prima invece ci fosse Bertolaso, un uomo della cerchia berlusconiana. In realtà il modello di gestione della protezione civile è identico, cioè una forte verticalità, la militarizzazione dei territori, e la militarizzazione soprattutto, cioè l'utilizzo dei militari per controllare e per fare, e non diciamo usati a scopo operativo, per esempio per ricostruire i ponti come genio civile. Ci sono le strade ancora bloccate, molte turbine di spazzaneve che sparano la neve ai lati non sono potute transitare per strade minori, proprio perché ancora non erano state liberate dai massi caduti il 24 agosto. Quindi ci sono stati paesi bloccati dalla neve e ci sono stati morti, non perché c'è stato un terremoto non prevedibile, ma perché le strade non erano state sgomberate e perché le turbine che venivano da lontano non sono potute passare. E quindi ci sono stati crolli della linea elettrica, persone lasciate nei paesi con 2 metri di neve, senza accessibilità, senza la possibilità di avere accesso alla rete viaria, quindi agli ospedali, eccetera, eccetera, e senza luce per interi giorni. E questo col terremoto non c'entra niente, c'entra con la gestione del territorio, manutenzione ordinaria, quindi linee dell'Enel, la presenza delle turbine in aree montane, che sembra una banalità, ma così non è, e manutenzione straordinaria, cioè quello che avrebbe dovuto fare la protezione civile e l'esercito dopo il terremoto e che non hanno fatto, dedicandosi invece a fare posti di blocco, presidi e controllo del territorio.
Sì, ed era proprio quello che andavo a chiederti, cioè quello che per noi ormai è scontato, perché l'abbiamo visto più volte, il fatto che appunto quando lo Stato intervenga spesso con i militari, non sia appunto per portare un aiuto come viene propagandato, ma per una questione di controllo sia del territorio, ma ancor più, l'abbiamo visto ormai, della popolazione. E questo mi sembra ormai una costante, quello di cui sono preoccupati è appunto poter contenere eventuali riorganizzazioni elezioni e un eventuale risorgere di una, diciamo, di un'autonomia della popolazione che invece si evita infantilizzando le persone, chiudendole nei campi o mandandole qua e là, esatto, o facendole sottostare.
Ma anche mandandoli negli hotel. Negli hotel il processo di infantilizzazione e medicalizzazione è assoluto, cioè l'abuso di psicofarmaci, l'abuso di alcol, eccetera, eccetera, perché stare e vivere negli hotel non è facile, ha dei ritmi dettati, insomma, da chi ospita i cittadini, quindi agli hotel non puoi provvedere a te stesso, non puoi rifarti la stanza, non puoi cucinarti, non puoi, hai degli orari, eccetera, eccetera, quindi anche dormire negli hotel è un'infantilizzazione. E sì, comunque hai ragione in tutto e per tutto, perché quello che sembra a tutti è che queste forze dell'ordine stiano lì più a controllare più che a dare una mano, perché effettivamente oltre a crogiolarsi in TV del fatto che abbiano ricostruito un piccolo ponte, quello di Amatrice, poi altre opere non ce ne sono e ci sono migliaia di militari stanziati. Il controllo rispetto all'Aquila è molto più capillare, è molto più, diciamo, attento anche a quello che succede nelle forme di riorganizzazione. È stato abbastanza significativo il fatto che si siano accaniti contro i terremotati che erano andati a manifestare a Roma, con la Digos che li ha scortati fino fuori città, e solo quando i terremotati si sono inalberati, hanno insistito per scendere e raggiungere Montecitorio, ci sono stati dei piccoli momenti di incomprensione con le forze dell'ordine. Ed è una popolazione non abituata a dinamiche conflittuali con le forze dell'ordine, perché vengono da paesini di montagna, è una popolazione mediamente anziana, eccetera, e è una protezione civile diversa da quella di Bertolaso dal punto di vista del controllo, perché non è uno sfoggio muscolare, però è un controllo molto più pervasivo. Stanno molto più attenti ai social network, a quello che succede sulle pagine Facebook, a quello che succede nelle riunioni nei piccoli bar dei paesi, cioè è un controllo molto più capillare e molto più attento a quello che succede online. Mi sembra abbastanza caratteristico l'episodio che è successo a Grisciano durante il primo presidio in cui si denunciava, prima delle grandi nevicate, in cui si denunciava il fatto che a Grisciano, un paese a fianco a Amatrice, non fossero ancora cominciate manco le opere di rimozione delle macerie. E quando Errani ha saputo di questo presidio, che si è formato tra l'altro su Facebook, quindi non si sa non si capisce bene come abbia saputo, se non il fatto che appunto c'è qualcuno dedicato a guardare queste cose su internet, che lui si è presentato alla messa di Grisciano, che è un piccolo paese dove appunto è il momento in cui si riuniscono tutti i paesani che vengono anche da dove stanno adesso provvisoriamente dormendo, magari dalla costa, eccetera, eccetera. E proprio sul selciato della chiesa, all'uscita della chiesa, ha riferito in conferenza stampa o in un incontro pubblico, dicendo: fuori sul selciato della chiesa domani ricominceranno i lavori. E il domani era la domenica. Era la domenica in cui si faceva il presidio, quindi operai messi al lavoro di domenica, che improvvisamente il bando parte a 6 mesi di distanza di domenica, il giorno in cui viene scelto di fare il presidio, il primo presidio sulle lungaggini della ricostruzione. Questo è un episodio abbastanza, diciamo, paradigmatico di come la protezione civile a certe cose ci sta attenta.
Ed è anche, se vogliamo leggere dall'altra parte, un chiaro segno che il fatto che finché non ci si muove, finché in prima persona non si agisce, loro se ne dormono sonni tranquilli, e invece questi sonni sono un po' risvegliati a volte.
Assolutamente.
C'era Mario, un altro dei nostri redattori, che voleva fare un piccolo commento a quello che stavi dicendo.
Sì, è solo una battuta. Questa è protezione civile o è inciviltà della protezione?
Un po' tutte e due. Perché comunque sì, assolutamente, anche il modello, come dicevo prima, quando ci siamo sentiti prima, anche il modello di ricostruzione che intendono propinarci comunque sottende che mancherà che comunque continua a mancare una cultura della protezione. cioè una cultura della salvaguardia dei territori, che inevitabilmente passa per un'attenzione diversa a quei territori, che non si limita alla ricostruzione ingegneristica di norme antisismiche, cioè quindi di case antisismiche, perché le case antisismiche lasciate vuote dopo pochi anni diventano case pericolanti. E quindi la protezione dei territori dai disastri passa attraverso una riprogettazione territoriale di quei posti, cioè riportare la vita in quei posti, non abbandonarli, e considerare che in Italia solo 10 milioni di persone vivono nelle grandi città e gli altri milioni di persone continuano a vivere nella provincia, nella periferia, e nelle montagne e nei territori che invece non vengono quasi mai considerati.
E questo, diciamo, ci ricorda un po' quello che dicono sempre i nostri compagni della ZAD di Notre-Dame-des-Landes, che un territorio non si può difendere senza le persone che ci abitano, cioè la difesa, esatto, del territorio, la cura del territorio, esatto, può solo passare da un territorio vivo e abitato, che è esattamente, esatto, il contrario di quello che sembra che vogliano produrre esatto, i cosiddetti aiuti per i terremoti.
Esatto, che convincendoci che il progresso è sempre quello ingegneristico, perché poi in realtà serve a riattivare la macchina capitalistica gigante in Italia della produzione immobiliare, sostanzialmente è quello. Beh, per cui tutti i miglioramenti passano attraverso il cemento, in quando in realtà non è così.
Beh, benissimo, mi sembra che sei stato più che chiaro e hai centrato appieno l'obiettivo. Ci ha fatto molto piacere parlare con te di questa cosa, magari ci risentiremo più avanti, perché mi sembra che l'argomento si possa ancora sviscerare, ci sono senz'altro molte altre cose da dire, però per sì, intanto ti saluteremo, sì, se non c'hai altre urgenze da
no, io vi ringrazio dello spazio datomi e vi ricordo che ci stanno dei compagni impegnati sul cratere, chi vuole può partecipare, si chiamano Brigate di Solidarietà Attiva, il Movimento Notabile è molto vicino. E quindi chi vuole può, chi ha qualche minuto di tempo, qualche giorno di tempo, può andare a dare uno sguardo sul sito e scendere con le Brigate di Solidarietà a darci una mano, perché il lavoro è ancora molto, è ancora tanto e lungo da fare.
Va bene, allora per intanto ti ringraziamo, a presto.
Un abbraccio, saluti a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.